scusiamo di avervi fatto aspettare, ma molte persone che erano, cioè alcune persone che erano a messa volevano sentire la conferenza. Allora parliamo questa sera dello spiritismo. Più forte? Si sente poco? No, adesso vediamo. Poi semmai lo sistemerai meglio? Ecco, allora dicevo che è un tema ovviamente sempre attuale perché lo spiritismo è un fenomeno abbastanza diffuso, abbastanza diffuso. Si calcola che tra il 50 e il 60% dei giovani hanno un'esperienza di spiritismo prima della maturità. Lo fanno a scuola, lo fanno durante le ricreazioni, ma per gioco magari, e altri di meno. Però la proporzione è notevole. Quindi 50-60% dei giovani sono esposti a questo pericolo. Chi fa spiritismo? Beh, prima di tutto una definizione dello spiritismo, mi potrei rifare al più grande studioso, lui stesso spiritista, del fenomeno, Alan Kardec. Alan Kardec era un francese morto nel 1869, che fu un positivista, cioè uno studioso che pretendeva, come tanti, che la scienza era chiamata a soppiantare la fede e la religione, no? E fu uno dei primi grandi studiosi della pedagogia moderna, quindi non è l'ultimo arrivato. Però a un certo momento si mise a studiare il fenomeno dello spiritismo partecipando a varie, a centinaia, a migliaia di sedute spiritiche, e ne è uscito fuori un sacco di libri da lui scritti, e che, se si vuole conoscere il fenomeno, rimangono dei libri assolutamente insostituibili. I più famosi sono Il libro degli spiriti e l'altro Il libro dei medium. Lui, parlando dello spiritismo, dice che è praticamente la scienza che, perché lui la qualifica di scienza sperimentale, che ci consente di metterci o di sintonizzarci con i defunti, con gli spiriti, attraverso non quello che si chiama una invocazione. L'invocazione è una preghiera, è un rapporto interpersonale con Dio. Se io invoco Dio, se io invoco un santo, mi rivolgo a lui personalmente, è un rapporto interpersonale. L'evocazione invece è una tecnica mediante la quale io ho la pretesa di entrare in contatto con l'aldilà. Quindi l'evocazione non è una preghiera, è una tecnica. Durante il Concilio Vaticano II, una commissione dottrinale del Concilio ha definito così l'evocazione come un metodo con cui si cerca di provocare, quindi c'è una pretesa quasi scientifica, provocare con tecniche umane una comunicazione sensibile con gli spiriti o le anime separate per ottenere notizie e diversi aiuti. Per fare spiritismo, quindi, ci vuole generalmente un medium. Allan Kardec descrive il medium come una radio trasmittente o ricevente. Lo qualifica letteralmente di apparecchio. Cioè lui dice che certe persone sono medium a causa di motivi che in realtà lui stesso alla fine non sa identificare più di tanto. Comunque ci vuole un medium che generalmente si mette in uno stato di trance, ma di trance o leggera, e allora rimane abbastanza cosciente, oppure trance profonda, cioè a un certo momento perde completamente il contatto con l'ambiente nel quale si trova e comincia a parlare a nome degli spiriti evocati. Vorrei parlare con Teresa, chiamami Teresa. Allora lui si mette a parlare, o lei si mette a parlare con, dice, la voce di Teresa, o a scrivere in scrittura automatica dei messaggi ricevuti da Teresa, tra virgolette, e magari dei messaggi che sono scritti con la scrittura che Teresa aveva durante la sua vita. Su questo vedremo che non corrisponde alla realtà. Comunque, il medium, attraverso quindi varie tecniche, lui stesso è un apparecchio, si mette in trance leggera o profonda, o usa la scrittura automatica, o usa la planchette. La planchette è uno strumento, una tavola dove ci sono tutte le lettere dell'alfabeto, le cifre da 1 a 10, i numeri da 1 a 10, e poi sì e no, e allora si fa praticamente girare un bicchierino da lettera a lettera formando delle parole e poi delle frasi, dopo aver evocato uno spirito. Per cui vi rendete conto che lo spiritismo non corrisponde a un rapporto interpersonale. Questo è molto importante. Cioè, se io, non so, ho un figlio che mi muore e mi voglio mettere per la disperazione in contatto con questo figlio attraverso lo spiritismo, io, che l'ho conosciuto benissimo e che l'ho amato, non sono in grado di entrare in contatto con lui, ci vuole l'apparecchio. Vedete che è una cosa che non dipende da un rapporto interpersonale, ma appunto da componenti tecniche. Questo è molto importante. La tecnica per noi non dovrebbe entrare nel merito dei rapporti interpersonali. Un rapporto interpersonale è un rapporto che deve essere spontaneo e non c'è bisogno, ecco, se io ho conosciuto e amato una persona dovrei essere capace di entrare in contatto con questa persona a volontà, non dovrei aver bisogno di un apparecchio. Capite che ha una dimensione tecnica, la cosiddetta medianità. Allora, chi fa spiritismo? Vi ho detto che ci vuole il medium, ma chi ricorre allo spiritismo? Ci sono due grosse categorie, grandi categorie di spiritismo. La prima è lo spiritismo classico. E lo spirito classico che, appunto, come è stato detto prima, mira a farci entrare in contatto con dei cari estinti. Vogliamo sapere dove si trovano, se sono vicini, se stanno bene, eccetera. Quindi il desiderio di entrare in contatto con una persona amata. Poi c'è lo spiritismo del New Age, che consiste non più nel cercare di entrare in contatto con dei cari estinti, ma con delle entità che dovrebbero aiutarci, è dura, che dovrebbe aiutarci a, aspettiamo un po' che si calmino, ecco. Cioè nel New Age, che esiste da circa 35 anni, c'è questa pretesa di preparare appunto una nuova era, New Age, una nuova era di benessere e pace universale, no, con vari mezzi. Uno di questi mezzi è il cosiddetto channeling. Channel vuol dire canale, channeling vuol dire incanalamento, cioè è la forma, è il neospiritismo del New Age, che mira appunto a interpellare degli spiriti di origine controllata, non più dei semplici cari estinti, ma dei grandi nomi della storia delle religioni: Buddha, Gesù Cristo, Michele Arcangelo, San Giovanni, eccetera, oppure dei grandi nomi della scienza, Archimede, Galileo, eccetera. Perché interpellare queste persone? Interpellare queste persone per ottenere da loro degli aiuti che consentiranno all'umanità di fare un balzo in avanti. Notate bene, il New Age dice di comunicare anche con gli extraterrestri, con le civiltà più sviluppate fuori dal nostro mondo, eccetera. Queste sono le due grosse categorie di spiritismo. Vi faccio notare che questi contatti con l'aldilà sono molto deludenti. Sono deludenti perché in ultima analisi non ci consentono di sapere nulla di interessante o di utile. Le conferme in tal senso sono tantissime, e gli stessi spiritisti sono alla fine costretti ad ammettere a denti stretti di essere stati o ingannati oppure di non aver ricavato nulla dai loro contatti con l'aldilà. Ingannati vuol dire che cosa? Vuol dire che tu pensi di parlare con un caro estinto, ma non parli con un caro estinto. Con chi parli esattamente? Difficile dire. Vi faccio un esempio. Conosco dei genitori che hanno perso una figlia in una tragedia più di 20 anni fa, dove morirono 12 ragazzi, e andarono da una medium disperati, andarono da una medium che li mise in contatto con lo spirito della loro figlia, tra virgolette. Loro contrariamente agli altri genitori che avevano anche loro perso i figli, hanno ritrovato subito una loro serenità grazie a questo contatto sperimentale, direi, con la loro figlia. Una figlia che poi, tra virgolette, chiamava la mamma con un nomignolo che solo lei poteva conoscere. Sicuramente mia figlia, perché solo lei mi chiamava così. Va bene. E questo spirito a un certo momento è diventato un interlocutore molto consultato, molto di frequente. Anzi, si è sviluppata una grossa dipendenza nei confronti delle sedute medianiche. Però, tanto per farla breve adesso, questi genitori, dopo 6 anni, si sono resi conto che non era lo spirito della loro figlia. Si sono svegliati dopo 6 anni. Quando è iniziato lo studio dello spiritismo alla fine dell'Ottocento, grazie anche all'intervento di grandi scienziati, premi Nobel anche, penso a la coppia Curie, oppure allo scopritore del taglio, un certo William Crookes, oppure un grande astronomo che si chiamava Camille Flammarion, oppure l'autore di Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, che fecero degli studi sullo spiritismo, e lo stesso Doyle fece molte sedute spiritiche, moltissime. Doyle dovette confessare, dopo molti anni, di essere stato raggirato letteralmente da uno spirito arabo che si faceva chiamare Phineas. Camille Flammarion, che era uno scienziato astronomo, si era messo in contatto con lo spirito di Galileo, tra virgolette. Dopo 10 anni di contatti spiritici, dovette riconoscere che non era assolutamente Galileo e che comunque non aveva imparato nulla di nuovo da questa entità. C'è un sacerdote francese che purtroppo è un grande pubblicista dello spiritismo cosiddetto cattolico. Esiste uno spiritismo cattolico, ovviamente, che non viene assolutamente riconosciuto dalla Chiesa, però per esempio c'è qui in Italia il Movimento della Speranza, che è un movimento che raduna dei genitori che hanno perso dei figli e che hanno la pretesa di aiutare altri genitori che perdono i loro figli a mettersi in contatto con loro attraverso spiritismo. Allora, purtroppo questi movimenti sono seguiti anche da sacerdoti, appoggiati anche da qualche sacerdote, per fortuna non sono numerosi. In Francia il principale autore di questa forma di spiritismo, che è un certo padre Brun, deve ammettere, anche lui a denti stretti, cito, che spesso il contenuto dei messaggi è deludente. Non è il mondo di cui parlano che è deludente, il fatto è che non ne parlano, o quasi. I nostri corrispondenti particolari dall'aldilà non ci inviano alcun rapporto dettagliato sulle loro nuove condizioni di vita. Cioè, se dei genitori fanno spiritismo per sapere dove sta il loro figlio morto, eccetera, cosa si sentiranno dire? Si sentiranno dire: mamma, perché piangi? Io sto bene, ti sto vicino, sono nella luce. Ma niente di più, ed è sempre la stessa filastrocca, sempre le stesse cose. Delle grandi novità sull'aldilà non ce ne sono, e il New Age che ha la pretesa, che aveva la pretesa di ottenere da questi contatti dei contributi rilevanti per lo sviluppo scientifico, non ha ricavato assolutamente nulla dalle milioni di sedute spiritiche effettuate all'interno del New Age, da quando esiste. Non si è scoperto assolutamente niente di nuovo, no? da queste sedute. E potrei citarvi anche tanti altri autori favorevoli allo spiritismo e che affermano di essere stati ingannati. Che cosa dire? Ci sono varie teorie per spiegare il fenomeno. C'è la teoria della frode, che non è del tutto sprovveduta di fondamenti. Ci sono delle persone che sono ciarlatani, che dicono di metterti in contatto con uno spirito, ma in realtà non sono medium. E non succede niente, si inventano le cose. Oppure subentra anche l'autosuggestione, cioè una mamma che vuole mettersi in contatto con un figlio morto e rischia di lasciarsi prendere dalla autosuggestione e di vedere dei contenuti interessanti là dove in realtà non ci sono. Io ho presente un libro di una certa Monique Simonet, una donna che perse suo figlio prematuramente e che, disperata, intraprese un cammino spiritico. E lei ha scritto un libro che mi sono letto, intitolato Immagini dall'aldilà, storie di persone defunte che sono tornate a parlare ai vivi attraverso lo schermo televisivo. No, ci sono varie tecniche, puoi usare anche un registratore, dopo aver evocato uno spirito lo fai girare a vuoto, poi lo riavvolgi e ascolti per vedere se qualcuno non ha parlato. Lo stesso per un videoregistratore, tu punti su un canale vuoto della televisione, fai girare il videoregistratore, riavvolgi, ma adesso ci sono DVD, ma comunque, riavvolgi e poi provi a sentire o a vedere qualche cosa. Allora guardate cosa dice. Mi sembra, vedete, mi sembra di distinguere anche la voce di mio padre, ma non riesco a capire. Le voci sono così fioche. Studierò tutto questo passo al massimo volume, dato che il tutto è molto flebile e ci vuole il mio orecchio perfettamente esercitato per discernere le parole. E continua così, per esempio, circa le immagini. È estremamente, dice lei, è estremamente difficile cogliere le immagini dell'aldilà che compaiono solo per frazioni di secondi. Vicinissimo a lui, non so chi, su questa immagine dell'altro mondo, proprio all'altezza della parte inferiore del suo viso, penso che sia suo padre, tra virgolette, laddove con un po' di fortuna avrei potuto vedere la sua bocca, il suo mento, mi pare di riconoscere la bella testona del nostro cane, tanto buono. Mi sembra. Alla fine, stringi, non hai nulla di concreto. Per cui l'autosuggestione è senz'altro una componente da non trascurare per spiegare, assieme alla frode, certi fenomeni legati allo spiritismo, ma non è sufficiente. Non è sufficiente perché nel corso della storia ci sono dei medium che hanno rivelato delle cose che non potevano conoscere. Ho conosciuto un'altra mamma che ha perso la figlia e è andata a trovare una medium E la medium disse: ah, ecco la sua figlia, non so, Elisabetta, è qui. E le sta dicendo che quando era in vita aveva scritto un giornale la cui esistenza era conosciuta solo da lei e dalla sua migliore amica. La mamma è andata dalla migliore amica e ha trovato l'agenda della figlia, il giornale della figlia. Lì è successo qualcosa. Per un attimo, non concludiamo subito che lo spirito che ha manifestato queste cose sia stato davvero la figlia di questa donna. Questo è un altro paio di maniche. Un altro paio di maniche. Comunque, proseguo ancora 10-15 minuti, poi lascio spazio ai vostri interventi. Non si può comunque spazzare via tutto con la teoria della frode oppure dei meccanismi psicologici, eccetera. In certi casi, in certe sedute, succede realmente qualcosa. Non lo si può negare. Questo qualcosa va precisato, però succede qualcosa. Ok. Riguardo allo spiritismo, la Chiesa è sempre stata negativa su tutta la linea. E per quale motivo? Perché sin dall'Antico Testamento, dal Deuteronomio, tanto per essere chiaro, lo spiritismo è stato condannato. Non si trovi in mezzo a te chi interroga i morti. Chiarissimo. Nell'Antico Testamento la punizione per l'esercizio della medianità era la lapidazione, non si scherzava mica. Per cui se la Chiesa condanna lo spiritismo tuttora, lo condanna perché è stato condannato nella Bibbia, nella Rivelazione, e per altri motivi che vi dirò un po' più avanti. Poi il Catechismo della Chiesa Cattolica, scritto nel 92, dice che lo spiritismo denota una volontà di dominio sul tempo e sullo spazio. Cioè si vuole sapere le cose future, non si sa vivere nel presente, e si vuole anche andare oltre la nostra dimensione, quindi un dominio del tempo e dello spazio che solo Dio potrebbe avere. Del resto si chiama divinazione. La divinazione consiste, attraverso l'occultismo, lo spiritismo, nel chiedere agli spiriti di farti conoscere delle cose nascoste, occulte quindi, oppure future, e ti trasformi in Dio, divinazione. Quindi la condanna della Chiesa c'è sempre stata e continuerà ad esserci fino alla fine. Per quale motivo però la Chiesa è contraria fondamentalmente a questo? Oltre a questa pretesa di entrare e di avere un dominio sullo spazio e sul tempo. Guardate che è una cosa brutta questa. Se io non accetto di vivere all'interno dei limiti del tempo e dello spazio che sono tipici della nostra condizione umana, io non vivo più da essere umano. Faccio un esempio concreto. Ho conosciuto un uomo che in ospedale aveva 70 anni e mi raccontò che all'età di 24 anni era andato a consultare una medium cartomante che gli aveva rivelato, e lui ci credeva a questa medium, che gli aveva rivelato che sarebbe morto all'età di 71 anni. Non si è preoccupato più di tanto, 24 anni, 71 anni, c'è abbastanza tempo. Però una cosa è certa, lui ha organizzato tutta la sua vita, ha programmato tutta la sua vita in funzione di quella data, 71 anni. Quando l'ho conosciuto era su un letto di ospedale, 70 anni aveva, e mi disse: io l'anno prossimo muoio, alle non più muore. È morto 71 anni. La mia spiegazione ce l'ho, man mano che si avvicinava la data fatidica, una pressione psicosomatica ha generato un tumore, che lo stress, un'angoscia, e appunto ha provocato un tumore che lo ha portato alla morte all'età di 71 anni. Però quel che voglio dire è che quest'uomo ha programmato tutta la sua vita in funzione del 71 anni di vita. Non è molto simpatico questo. Oppure se io per, non so, voglio fare partire un'azienda e ho bisogno di un socio, si presenta un eventuale socio, io per essere assolutamente sicuro di questo socio vado a trovare una cartomante. Mi posso fidare di questo tizio, sì o no? Com'è questo tizio? Ovviamente la medium o il medium mi dirà sì o no, va bene, va male. Però capite che se noi affidiamo i nostri rapporti interpersonali a questo, a questi mezzi, che tra l'altro non sono assolutamente infallibili, noi non siamo più in grado di avere dei rapporti interpersonali autentici. Mi voglio sposare? Incontro una bella ragazza? Mi posso fidare sì o no? Vado dal cartomante? E supporre che mi dica di sì, me la sposo, ma che razza di fiducia posso avere nei confronti di quella donna, di questa donna che sarà diventata mia moglie? Che tipo di rapporto interpersonale salta fuori da una decisione presa in questo modo? Capite che falsifica tutto. Se Dio ci proibisce di ricorrere alla magia, non è per un capriccio suo, perché vuole che viviamo da esseri umani. E diversamente noi viviamo una vita completamente falsata. Falsata. Non viviamo più al nostro posto, non viviamo più nel nostro tempo. E poi i nostri rapporti interpersonali, come dicevo prima, vengono compromessi. E non è una cosa da poco questo. Comunque, un altro motivo per cui non si può favorire lo spiritismo, soprattutto nella sua forma classica, che consiste nel cercare di rimetterci in contatto con un caro estinto, l'altro motivo è che le persone che fanno ricorso allo spiritismo a questo scopo non elaborano il lutto. Non elaborano il lutto. Elaborare il lutto cosa significa? Significa che una persona cara, che fino a ieri tu potevi toccare, sentire, abbracciare, vedere, non c'è più. E tutti abbiamo fatto questa esperienza. E allora, o tu ricorri ai ripari con una seduta spiritica, per cui ti sembra di rimetterti sperimentalmente in contatto con il caro istinto, oppure accetti questa separazione fisica. Difficilissimo. Però ritornando a quel gruppo di genitori che ho seguiti quando hanno perso, erano 12 coppie, ciascuno ha perso un figlio, quella coppia iniziale che si è messa in contatto con una medium e che ha seguito questa medium per 6 anni pensando di parlare con lo spirito di loro figlia, inizialmente sembravano molto tranquilli, sereni, eccetera, perché la loro figlia era vicinissima. Stando loro, la loro figlia interveniva a ogni loro chiamata. Gli altri genitori invece arrancavano. Molti erano disperati, comprensibilmente. Cosa è successo con il tempo? Con il tempo, i genitori che hanno elaborato il lutto, a poco, hanno trovato un loro equilibrio, una loro serenità. Non voglio dire che la sofferenza sia scomparsa, questo no, anche 20 anni dopo la sofferenza c'è ancora, però hanno raggiunto un loro equilibrio. Molti si sono dati al volontariato, eccetera. L'altra coppia è diventata dipendente dalle sedute spiritiche. La mamma girava per casa con un registratore almeno 1 o 2 al giorno. E non era assolutamente serena. E per di più, come vi ho detto prima, dopo 6 anni si è resa conto che non era lo spirito di sua figlia. Tra l'altro era una coppia giovane, potevano avere un altro figlio. Allora prima di generare un altro figlio, hanno chiesto alla figlia, tra virgolette, la figlia morta, possiamo avere un altro figlio? L'altra, la defunta, tra virgolette, ha detto no. Per cui loro, per più di 6 anni, hanno rimandato la generazione di un altro figlio. Vedete che diventa una dipendenza, una schiavitù tremenda. E poi guardate, sempre riguardo lo spiritismo cattolico, cosiddetto cattolico, mi ricordo che ero stato chiamato in un liceo di Tolentino dove era successo qualcosa di molto strano. Cioè una ragazza di 16 anni che si chiamava Daniela era morta e sua mamma si era messa in contatto con Daniela, tra virgolette, attraverso la scrittura automatica. E il bello è che Daniela, tra virgolette, mandava dei messaggi ai suoi coetanei, per cui all'interno della scuola i ragazzi erano fuori di testa. E ora abbiamo fatto un'assemblea su questo tema, mi ricordo un sabato mattina. Allora mi presentano uno dei messaggi di Daniela, tra virgolette. Mi dicono, guardi, è molto bello, parlano della Madonna, di Gesù, del cielo, eccetera. Allora io prendo il messaggio e comincio a leggerlo. Mi accorgo subito che c'è qualcosa che non va. Per esempio, Daniela, tra virgolette, dice: voi dovete crederci nell'aldilà, ma non solo con la fede, ai ai ai, non solo con la fede non basta, ci vuole qualcos'altro per credere, dice Daniela. Voglio che voi tutti vi riuniate nel mio nome, non nel nome di Gesù, ma nel suo nome, nel mio nome, e preghiate. Gesù mi ha detto che a voi non basta più la sua parola, e quindi si serve di me. Poi più avanti, tutto ciò che farete lo dovrete fare nel mio nome. Bella pretesa. Praticamente questo spirito, questa entità, si sostituisce a Dio, si sostituisce a Gesù Cristo. Ovviamente è un tranello tremendo, tremendo. L'ultima cosa, vi ho detto che durante sedute, certe sedute spiritiche, succede davvero qualcosa. Allora, che cosa succede? O meglio, chi la fa succedere? Questa è una domanda fondamentale. Di sicuro non sono gli spiriti evocati, Daniela o eccetera. Assolutamente no. E perché Dio non permette questo, questa spola tra cielo e terra, no? Come se non ci fosse nessun salto di qualità. Dio queste cose non le permette. Gesù stesso lo dice nel Vangelo a un certo momento, no? Quando il parente di Lazzaro, o meglio del ricco Epulone, ecco, dice che all'inferno dice: andate qui alla terra, sulla terra, dite che devono evitare di commettere certi peccati, perché se no andranno a finire all'inferno come me. E Gesù risponde: ma anche se qualcuno risuscitasse dai morti e venisse, loro non crederebbero. Basta la parola di Dio per credere. Non sono gli spiriti evocati che intervengono là dove succede davvero qualcosa. La Chiesa al riguardo non ha dubbi. La Chiesa dice che è il demonio che interviene, molto semplice. Cioè non è uno spirito buono, di sicuro, ed è un ingannatore, e questo lo sanno per esperienza gli esorcisti. Buona parte dei pazienti degli esorcisti sono persone che hanno avuto a che fare con l'occulto, magia in generale, e lo spiritismo in particolare. San Tommaso d'Aquino a un certo momento parla della magia e dice questo, scusate, cito un suo testo nel mio spot pubblicitario, ecco. Questo è il mio libro, Carismatici, Sensitivi e Medium, i confini della mentalità magica, pezzo scontatissimo, fine dello spot pubblicitario. Allora, San Tommaso d'Aquino dice che nei procedimenti che vengono usati per produrre degli effetti magici si deve considerare se per natura essi hanno la capacità di causare tali effetti. In tal caso l'azione non è illecita. Se hanno la capacità naturale di provocare gli effetti, non è illecito ricorrere a questi mezzi, poiché è lecito usare le cause naturali per produrre gli effetti corrispondenti. Se invece essi, questi mezzi, naturalmente non possono produrre tali effetti, allora ne segue che non sono adoperati come cause, dell'effetto desiderato, ma come segni. Cioè, questi mezzi diventano dei segni efficaci. Nella teologia cattolica c'è qualcosa che viene chiamato un segno efficace, che conoscete tutti. Che cos'è?
Sacramenti? Segni della croce.
Qualcuno ha detto sacramenti?
Sì, sì.
Ecco, avevo sentito, giusto. Sacramenti. I sacramenti sono dei segni efficaci, cioè sono dei segni che provocano quello che significano. Il pane eucaristico nutre, l'acqua del battesimo purifica. Però chi purifica non è l'acqua, ma Dio che agisce attraverso l'acqua. Chi nutre durante la messa non è la particola, è Dio che interviene attraverso lo Spirito Santo e cambia questo pane nel corpo di Cristo. Allora Santo Basilio dice che questi mezzi usati nei riti magici diventano dei segni della causa, dell'effetto desiderato. E chi produce l'effetto, dice lui, il demonio. Dice che chi fa magia o esplicitamente o implicitamente deve affidarsi a uno spirito che non è mandato da Dio, perché Dio la magia la proibisce. Ecco, io mi fermerei qua e lascerei spazio eventualmente ai vostri interventi, se ne avete.